Io ringrazio tantissimo Carlo Borghetti per questo intervento ricco di spunti davvero interessanti e lascio al professor Cavicchi la possibilità di integrarli o aggiungere osservazioni.
Non sentiamo niente. Sono particolarmente contento perché di solito le cose che faccio in giro le faccio con degli specialisti, con gli addetti ai lavori. Questa volta parlo delle persone, dei cittadini, cioè a quelli che usano la sanità. Allora, non è facile, perché bisogna parlare facile, bisogna farsi capire, no? Bisogna rinunciare alle gergalità. Però secondo me sul cittadino ci riempiamo sempre la bocca, ma il cittadino conta sempre meno, secondo me, nelle grandi scelte delle politiche sanitarie. Ecco, quindi grazie per l'invito.
Grazie.
Allora, volevo partire fissando un valore che dobbiamo capire bene, cioè dobbiamo capire bene i rischi che stiamo correndo. Allora, il valore è questo: ciascuno di voi, indipendentemente dal suo reddito, se si ammala, ha diritto di essere curato in modo eguale. Questo dice la Costituzione. Cioè, da noi, nel nostro paese, i cittadini hanno diritto ad essere curati perché hanno dei diritti. E i diritti sono uguali per tutti. Questo è il punto di partenza. Ebbene, questo sistema oggi è in pericolo. Tanto per essere chiaro, è in pericolo perché si vogliono curare i cittadini non più secondo i diritti, ma secondo la saccoccia, secondo il reddito. Cioè, chi più ha reddito più viene curato, chi ha meno reddito viene curato. Cioè, si vuole reintrodurre l'assicurazione e si vogliono reintrodurre le mutue senza far sparire la sanità pubblica, no? Però riducendo la sanità pubblica a una specie di riserva indiana, nel senso che diventa quello che l'ultimo governo Berlusconi chiamava il sistema multipilastro: un po' di mutue, un po' di assicurazioni e un po' di pubblico. Nelle mutue e nelle assicurazioni vanno coloro che hanno reddito, nel pubblico vanno coloro che non hanno niente. Ricordatevi che i sistemi marginali vengono anche finanziati in modo marginale, per cui se passasse l'idea del sistema multipilastro, scordatevi che i cittadini sono curati alla stessa maniera. C'è chi sarà curato di più e c'è chi sarà curato di meno. Questa è la posta in gioco, chiaro? Lui l'ha chiamata una rivoluzione, io la chiamo una controriforma, quella della Lombardia. Senza fare troppi dettagli, rispetto a quello che ho appena detto, io vi assicuro che con questo sistema i cittadini lombardi saranno curati secondo i criteri figli e figliastri. Chiaro? Cioè, salta il sistema universalistico. Questa è la base di partenza. Sono stato chiaro? Oh. Detto ciò, facendo un omaggio a Guffanti, con il quale ho parlato prima, desidero partire da una cosa che ha detto il Papa 3-4 giorni fa e che vi è sfuggita da quello che vedo, colpevolmente sfuggita. 3-4 giorni fa c'è stata la giornata del malato e il Papa è intervenuto, Papa Francesco, e ha detto delle cose che mi hanno molto colpito e che a questa giunta lombarda dovrebbe far riflettere, ma anche dovrebbe far riflettere a chi ha ispirato la controriforma lombarda, che si chiama Bocconi, Università Bocconi, perché quella controriforma vostra è piena di bocconismo, è piena di quelle logiche, economicismo, aziendalismo, quella è. Ecco, Papa. Torniamo al Papa. Il Papa ha detto queste parole: preservate la sanità dall'aziendalismo. Sì. Non fino a fondo, che ho provato un brivido di soddisfazione proprio pensando ai bocconiani che vedono il mondo solo attraverso l'aziendalismo. E questo monito il Papa ce lo dice perché lui, in pratica, per lui l'aziendalismo e il mercato sono la stessa cosa. È come se lui ci dicesse: preservate la sanità pubblica dal mercato. Chiaro? E poi continua questo Papa. Perché ci dice: un conto è curare la gente con il mercato, cioè con i soldi, e un conto è curare la gente, io dico, con i diritti. Lui dice, che è un cattolico, come voi sapete, di curarlo secondo la carità. Ma la carità, sul piano teologico, sul piano religioso, è l'equivalente, sul piano laico, della solidarietà. La stessa cosa. Perché il nostro sistema cura tutti noi secondo i nostri diritti ed è finanziato, non perché è secondo la solidarietà, perché costa di meno la sanità italiana pubblica? Perché la paghiamo tutti un po' con le tasse, cioè la paga anche chi sta bene, la paga anche il giovane, capito? Però, come dice il proverbio, tante mani fanno il peso meno pesante, ecco perché costiamo di meno. Io ho fatto, consulente una parola grossa, però sono stato invitato più di una volta al Dipartimento della Sanità americana ai tempi di Obama, perché loro guardavano il nostro sistema come un sistema di riferimento. Loro hanno 40 milioni di americani scoperti. Cioè il paradosso non è solo quel qui, il 14%, è che nonostante gli costa il 14% del PIL, 40 milioni di americani non sono curati. Noi paghiamo molto meno, la metà, ma curiamo tutte 63 milioni di persone, capite la differenza? Ebbene, tutta questa roba si vuole far saltare per aria. E il Papa continua, da capoccione qual è, e dice: guardatevi dall'aziendalismo, guardatevi dal mercato, e soprattutto preoccupatevi di mettere, cito testualmente, al centro del processo di cura il malato. Allora, nella controriforma della Lombardia, al centro del processo di cura non c'è il malato. È inutile che ci giriamo intorno. Cosa c'è al centro del processo di cura della Lombardia? È tutto chiuso in una parolina. C'è il gestore. Il gestore non è un clinico, il gestore è un amministratore. E cosa fa il gestore? Riceve dalla Lombardia un budget
e deve starci dentro.
Poi è inutile che mi parla dei piani assistenziali. Certo che fa il piano assistenziale, lei come si chiama?
Chiera.
A Chiera. Ma dentro lo standard che è definito. Il piano assistenziale è dentro lo standard. Se non ci fosse lo standard, se non ci fosse il budget limitato, il piano assistenziale di Piera sarebbe secondo le necessità di Piera, ma non sarà così per voi. L'operazione che ha fatto la Lombardia in termini politici qual è? Ha deciso di spendere tanto per la sanità, quella cifra, e non vuole spendere di più. Questa cifra a me ha inventato una serie di gestori, diavolerie varie, eccetera, eccetera. Giratela come vi pare, voi dovete stare in questo tetto, punto. Chiaro, questa è l'operazione. Ma scusate, Papa Francesco non sarebbe d'accordo, perché se lui dice metti al centro del processo di cura il malato, si dice metti al centro del processo di cura le necessità del malato. Se io ho bisogno di fare una TAC, tu me la devi fare. Non che tu non me la fai perché non hai budget. Eh no, cioè salta un principio etico. Tu metti al centro del processo di cura una preoccupazione economica. Borghetti giustamente la chiama economicistica. E noi non siamo d'accordo, io sono qui, l'ho accettato di essere qui perché la pensiamo alla stessa maniera. Cioè noi tutti vorremmo che la persona fosse al centro del processo di cura. Il che non vuol dire attenti, ignorare i problemi dell'economia. Adesso spiego perché non c'è. È un lusso che non ci possiamo permettere. Però dice il Papa, questa è la cosa che più mi ha colpito, perché in questa parolina, in queste cose ho trovato il mio libro, La Quarta Riforma, dice: permettere il malato, la persona al centro del processo di cura, lui dice, ci vuole intelligenza organizzativa e carità. Che vuol dire intelligenza organizzativa? Vuol dire che, per esempio, se la Lombardia prende la strada del gestore, quella è una delle tante strade, ma ce ne sono tante altre che noi potremmo prendere per mettere d'accordo le ragioni dell'economia e le ragioni dei malati, no? La mia quarta riforma, per esempio, è concepita proprio per questo. Siccome non ci possiamo permettere il lusso, una volta si diceva la salute non ha prezzo, non è vero, la salute ha un prezzo, ha un costo, e pensate che più andiamo avanti, più questo prezzo e costo sarà destinato ad aumentare. Ora, non è che noi possiamo permetterci di spendere tutto il nostro PIL in medicina, per cui il problema ce l'abbiamo, e proprio perché siamo responsabili che noi vogliamo fare i conti con l'economia. Ma la vera sfida riformatrice, la vera rivoluzione, Borghetti, non è quella che fa la Lombardia, non è quella dei tagli lineari, non è quella dei riordini. La vera rivoluzione è fare in modo che le ragioni dell'economia coesistano con le ragioni etiche, con i grandi principi morali. Perché se andiamo dietro alla Lombardia, vuol dire che non c'è più speranza per l'etica. Che mi parli a fare di centralità del malato? Vuol dire che lì c'è solo l'economia, che c'è solo l'economia. Questo è il pensiero debole che vedo. Il vero pensiero forte, che è un pensiero riformatore, è quello che non si rassegna ad essere subordinato dall'economia, all'economia. Dice, vabbè, abbiamo i problemi economici, la discutiamo, vediamo come riusciamo a far quadrare i conti e nello stesso tempo a curare bene la signora Piera secondo le sue necessità. E dietro c'è un pensiero che a me piace molto, al quale mi sono ispirato per questo libro, che, tanto per capirci, è un libro gratuito che potete scaricare gratuitamente da internet. Perché è gratuito? Guardate che i problemi economici che ce l'avete voi ce l'ho pure io, quindi un po' di soldi mi avrebbero fatto pure comodo. È gratuito perché su certe battaglie devono essere gratuite certe cose, cioè su certe battaglie, su certi valori devi mettere da parte questa gratuità. Cioè è talmente importante quello che dobbiamo fare che metti a disposizione quello che sai fare. Io so fare questo, lo metto a disposizione gratuitamente. Quindi la gratuità è un atto politico, ecco, non è che a me non piacciono i soldi, anzi, ricordati che ti devo dare i biglietti per il rimborso, tanto per me riesci. Quindi, il pensiero che sta dietro è un pensiero che a me affascina e vorrei che affascinasse molto di più il governo Gentiloni, vorrei che affascinasse molto di più anche il nostro amico Renzi, eccetera. Qual è? Esiste un limite, noi viviamo nei limiti, ma chi ha detto che i limiti ci devono per forza limitare? I limiti, dice il pensiero moderno, possono diventare delle possibilità. Questa è la forza, è il pensiero al quale mi sono ispirato a scrivere. Vi faccio un esempio. Abbiamo pochi soldi per l'ospedale, chiaro? Vabbè, pazienza. Ma chi ti impedisce di ripensare l'ospedale? Chi ti impedisce l'intelligenza organizzativa di quello là che sta a Roma, no? Tutto vestito di bianco? L'intelligenza organizzativa, per chi ti impedisce di usare l'intelligenza organizzativa per ripensare le professioni, per ripensare l'organizzazione del lavoro, per ripensare l'integrazione? Cioè chi ti impedisce? Togli un limite economico? Benissimo. Ma perché è proprio inconcepibile pensare ad una sanità che costi meno e nello stesso tempo dia di più? No, è concepibilissimo, si può fare. Bisogna avere la capoccia, bisogna avere le idee, la volontà politica e la passione. Ma è un termine che a 7 anni non so, non riesco ad insegnare, siete voi maestri di questa cosa. La passione civile, l'impegno civile.
eccetera, eccetera. Allora,
questo mi ha colpito moltissimo questa cosa del Papa, davvero tanto. A parte, ripeto, la segreta soddisfazione che ho pensato subito a Borgonovi e ai Bocconiani, questi che ci torturano con le loro ricerche da vent'anni, eccetera, ho detto, caspita, pure il Papa ce l'ha con loro. Capito? E dietro la vostra riforma c'è veramente non un'idea. Forghetti giustamente usava il termine economicismo. Sapete che differenza c'è tra il concetto di economia e il concetto di economicismo? L'economia è una scienza della complessità, l'economicismo è un'ideologia, smette di essere una scienza e antepone davanti a tutto il problema del limite economico. Diventiamo tutti americani, non è possibile, chiaro. Quindi, ora, io ho scritto su che si chiama la quarta riforma. Perché la quarta riforma? Lei lo sa, signora Piera? Perché ho scritto la quarta riforma? Bravo! Perché prima ne abbiamo fatte tre. Bravo, bravo. Perché prima abbiamo fatto tre, allora dico, ma ne abbiamo fatte tre, non mi metto a fare la quarta riforma. Ecco, il ragionamento è questo, proprio terra a terra. Dai miei studi, dalle mie ricerche, viene fuori che nonostante abbiamo fatto tre riforme, l'intelligenza organizzativa che ci suggerisce il Papa non l'abbiamo usata proprio bene. Abbiamo dato una romanella, cioè una rimbiancata alle case, ma le case sono rimaste sempre quelle. Vi faccio un esempio storico. L'ospedale è il servizio più importante del sistema sanitario, per tantissime ragioni. È il luogo che contiene più di ogni altro le tecnologie, è il luogo che contiene più operatori più di altro, è quello che costa di più, però è anche, come dire, il luogo dove tu dovresti andare quando serve che vai in ospedale, quindi è un luogo importante, cioè tu non puoi scambiare l'ospedale per un ambulatorio, ecco, quindi il famoso problema della proprietà. Allora, la prima volta che abbiamo definito il modello organizzativo dell'ospedale è stato nel 1939, si chiama legge Petragnani. Questo modello poi lo abbiamo messo in una riforma fatta nel 68 che si chiama riforma Mariotti, riforma ospedaliera Mariotti. Poi lo stesso modello lo abbiamo preso, l'abbiamo messo nella riforma del 78, tale e quale. Morale della favola, io sto ospedale, l'ho rimbiancato tante volte, l'ho riorganizzato dentro, ho fatto i moduli, ho fatto tante cose, ma il modello fondamentale di questo ospedale ha un secolo. Ma come fa a reggere un modello del genere con il cambiamento del malato, con il cambiamento culturale, con i bocconiani che vogliono sempre soldi, con questo, con quest'altro? È un modello che va ripensato. Allora, l'intelligenza organizzativa di Papa Francesco vuol dire ripensare il modello di ospedale, perché ripensando il modello di ospedale tu riesci a dare una risposta all'economia e a dare una risposta alla signora Piera, cioè a mettere insieme i limiti con i diritti. Questo è il pensiero riformatore vero, e noi in questi anni non abbiamo avuto pensieri di riformatori veri. Perché ho citato signora Piera all'ospedale? Perché è un esempio eclatante di come noi abbiamo cambiato le etichette fuori dalla porta senza cambiare il modello di fondo. Allora, una volta erano le IPAD, no? Le IPAD. Poi sono diventati enti ospedalieri, poi sono diventati presidi e poi sono diventate aziende. Ma cambia l'etichetta fuori dalla porta, ma come funziona l'ospedale? Sempre quello. I riti, i modi di operare, le culture del ricovero, Ma è mai possibile, Carlo, ancora oggi, dappertutto, compreso la Lombardia, organizzare una complessità come l'ospedale sulla scorta del posto letto e basta? Ma non è possibile. Tanti posti letto, tanti abitanti. Tanti posti letto, tanti medici. Tanti posti letto, tanti infermieri. Questa è ancora la logica. C'ha 100 anni sta roba, Carlo. Tu che sei un riformatore potenziale, ricordatelo. Perché bisogna cambiarle le cose se vogliamo salvare i valori. Perché questa sanità che io amo, non dico più dei miei figli, ma quasi, ci ho dato quasi tutta la mia vita professionale, non è una sanità perfetta. È una sanità piena di casini, di diseconomie, di irrazionalità, di ruberie anche, perché se ruba è sanità, ragazzi, no? Mica lo dico io, dice la Corte Costituzionale, la Corte dei Conti tutti gli anni, e rubano tanto, mangiano, capito? Allora, questa sanità, se la vogliamo difendere nei suoi valori fondamentali, la dobbiamo cambiare. Cioè, siccome viviamo in una crisi economica, in un contesto economico, io sono molto critico con le politiche fatte negli ultimi anni, però non è che io posso, come dire, far finta di fare il marziano. So che esiste un'Europa che ti rompe le scatole dalla mattina alla sera, so che esiste un disavanzo pubblico che ci pende sulla testa, so che alla fine fare una legge di bilancio è molto difficile. Ragazzi, per modo di dire, è un complimento, assolutamente sì, ma non posso dissipare. Cioè, vorrei ricordare che mentre parliamo, i medici ospedalieri hanno proclamato altri 2 giorni di sciopero. Cioè, questi qua, i medici, sono 8 anni che non prendono il contratto, ragazzi, non è che sono robette da poco conto, ma se non rinnovo il contratto, perché? Mica perché il governo Gentiloni è disattento, ce l'ha per i medici, no, perché ci sono delle logiche economiche ancora, fino ad arrivare al paradosso che si considera il lavoro del medico diseconomico rispetto al PIL. Carlo, hai ragione a dire che tutti gli anni ti danno una bricioletta in più. Tu hai detto, diciamo le cose come dobbiamo dire, qui dobbiamo dire la verità. Allora, tutti gli anni il governo ti dà una cosa in più sul fondo, ma ti dà sempre molto di meno di quello che tu avresti bisogno. Ed è quello che io ho chiamato definanziamento programmato. Qual è l'obiettivo? Questo è il punto, Carlo. L'obiettivo è di ridurre fra 2 o 3 anni l'incidenza della spesa sanitaria in rapporto al PIL di 1,5 punti. Allora, io che sono abituato ad analizzare i fenomeni, dico, ma scusa, ma perché devi ridurre la spesa in rapporto al PIL? E la risposta è ovvia: il PIL non cresce tanto, con questo devo provvedere a governare un paese, devo dividere la torta in qualche modo, d'accordo, però il rischio che noi corriamo quando facciamo questo ragionamento è di mettere il diritto alla salute come una diseconomia rispetto allo sviluppo economico, e su questo, caro Carlo, Gentiloni o Renzi che sia, io non sono d'accordo, perché secondo il Papa ci vuole l'intelligenza organizzativa per fare in modo che PIL e i diritti vadano d'accordo, ed è possibile, non è che è impossibile, come dicevo prima. E quindi bisogna introdurre una differenza, se lo sai, se lo segni da qualche parte, se no se la scorda. E la differenza è tra PIL e ricchezza. Tutti noi pensiamo che la ricchezza di un paese sia il PIL, è una stupidaggine. Il PIL è una misura di ricchezza economica. Ma la ricchezza di un paese è fatta dal PIL, dalla salute, dall'ambiente, dalla giustizia, dalla scuola e da voi dossigliati. Questa è la ricchezza di un paese. Allora tu non mi puoi dire che devi ridurre la spesa sanitaria in rapporto al PIL, perché se fai questo ragionamento è come se mi dicessi che io che produco salute non produco ricchezza. No! Il discorso che fa Borghetti sulla prevenzione è giusto, ma perché è giusto? Non perché cala le malattie, è giusto perché cala le malattie, è ovvio, ma perché facendo prevenzione io produco salute come ricchezza. Allora tra ricchezza e PIL dobbiamo metterci d'accordo. Questo è il salto riformatore che dobbiamo fare. Ora, la quarta riforma, perché devo dire che mi ha fatto piacere, ho letto un paio di interviste di Gelli, non so se conoscete Gelli, Gelli è un po' il responsabile del PD, no? È un medico, eccetera, io conosco un toscanaccio di questi che è molto simpatico, che ha incominciato a dire, non dico se timidamente, ma ha cominciato a dire, ha detto è basta, è finito il tempo di imbiancare le case, di razionalizzare, riordinare, bisogna cambiare. Ecco, su questo io sono, il mio libro si muove sul terreno del cambiamento. Cioè io parto dal presupposto che per difendere il vostro diritto alla salute e in quanto tale di essere trattati tutti nella stessa maniera, no? Per difendere questo dobbiamo cambiare molto. Cioè non credo più, per dire la parolaccia, all'apologia del diritto. È chiaro che a me piace il diritto, ma non lo difendo efficacemente se lo difendo solo a parole. Allora, oggi il diritto alla salute, io non lo difendo se ho degli ospedali che non funzionano, se ho un sistema che fa con tutte le parti, se ho degli sprechi, se ho delle diseconomie, se ho delle ruberie. Questo è il punto. E lo dico io, che questo sistema del finanziamento programmato, te do tutti gli anni un pochetto, ma non tutto, ha una sua ragione, che io non condivido, ma ha una ragione forte. Cosa, che ragionamento fa il governo? L'ha detto sempre. Io non vi posso rifinanziare gli sprechi, levateli dalle scatole, quindi fatevi passare quello che vi do. Il punto debole sono le regioni, che non hanno un pensiero riformatore per cancellare gli sprechi, perché gli sprechi, signori miei, o le diseconomie, mica sono problemi contabili, eh? Sono problemi, sono i risultati di processi. Tu devi cambiare un processo. Volete un esempio di spreco? Allora, noi abbiamo il problema del contenzioso legale. Che cos'è? È che prima i malati morivano, venivano torturati, ma non andavano mai in tribunale. Adesso vanno in tribunale. Esatto. No, tribunale, vanno al tribunale loro buono, quello che ti condanna, capito? Cioè il contenzioso legale è un fenomeno drammatico nel sistema sanitario, perché le trasformazioni legate al cittadino, legate alla cultura, legate alla società, ormai il cittadino, se un medico sbaglia, non è che si rassegna e dice ma detto sfiga, cioè è andata male, dice no, no, è colpa tua, io ti denuncio. Questa roba ha creato un meccanismo infernale per, in ragione del quale i medici si difendono dal rischio professionale. E per difendersi fanno una roba che non sta nel cielo in terra, che si chiama medicina difensiva. Cioè la signora Piera viene da me, la signora Piera ha bisogno di una radiografia, io gliene faccio fare 10, perché se la signora Piera mi porta in tribunale io devo dire al giudice ma io gli ho fatto fare 10 cose. È la peggior medicina che si possa fare, perché in questa medicina la signora Piera non c'entra, non è lei al centro, c'entra solo la preoccupazione legale, capito? Allora questo è uno spreco. Faccio una medicina pessima che mi costa tantissimo e che non è neanche adatta, adeguata ai bisogni della signora Piera. È pazzesco. Allora è chiaro che davanti a questo sistema anch'io, se fossi il governo, direi calma, prima di darti i soldi sistema sta roba qua, perché sennò non possiamo andare d'accordo. Però insisto, non c'è un pensiero riformatore. Io ho la presunzione, vabbè, sono 30 anni che faccio il riformatore a tempo pieno, perché fare il riformatore mica è semplice, ragazzi, perché noi siamo abituati alle nostre continuità, siamo abituati ai nostri stili operativi, ma vi rendete conto che il medico di famiglia, il vostro medico di famiglia nel terzo millennio è uguale, identico al dottor Tersilli della mutua, uguale, con gli stessi comportamenti, con le stesse cose, eccetera. È un medico, tanto per andare fuori dallo scherzo, che mica è pagato in base a quello che fa, è pagato a quota capitaria. Più Piera ha e più guadagna. indipendentemente se lui la va a visitare la signora Pia. Ecco perché è uguale al dottor Tessin. Il medico specialista ambulatoriale è uguale, identico al medico della mutua. Il medico ospedaliero è uguale, identico al medico ospedaliero di 100 anni fa. Quello che è il cuore del mio libro, quando io dico, ma insomma, qua abbiamo fatto 3 riforme, ma alcune cose non abbiamo mai cambiate. Ci siamo limitati a dei cambiamenti superficiali. E il libro dice, guardate, la mia 4ª riforma è molto semplice. Cambiamo le cose che avremmo dovuto cambiare e non abbiamo mai cambiato. Questo dice. Non è che dice andiamo sulla luna. Allora, un grande problema di cui noi addetti ai lavori ce la tiriamo da 30 anni è l'integrazione tra ospedale e territorio. Mai riusciti a fare l'integrazione, ma perché? Perché vedete, l'ospedale moderno, avviene una discontinuità che adesso ci crea tanti problemi che dobbiamo recuperare. Qual è? Che fino ad allora, per migliaia di anni, noi abbiamo sempre curato la gente a casa. Quando nasce l'ospedale moderno, il concetto di cura si separa dal domicilio, dal luogo di vita. Ma separandosi dal luogo di vita diventa costoso. Adesso, dopo 100 anni, abbiamo capito che dobbiamo ritornare a curare la gente nel luogo di vita. Per cui l'assistenza domiciliare, le comunità protette, eccetera, eccetera. Però abbiamo inventato un ospedale che non è nato per integrare, è nato per separare, perché lui è nato per separare la malattia e la cura dal luogo di vita. Quindi non è che tu con questo ospedale fai l'integrazione, devi cambiare l'ospedale, usare l'intelligenza organizzativa e la carità, come dice il Santo Padre. Chiaro? Allora, nel mio libro dico, abbiamo fatto 3 riforme, abbiamo fatto tante cose, non fraintendete. Però ho detto, ci sono quelle che nel libro chiamano delle invarianze, cioè delle cose che non cambiano mai. E una delle più grandi invarianze, questa è una cosa dolorosa, soprattutto quando ne parlo con i sindacati, è il lavoro. Il lavoro non è cambiato così tanto dentro la sanità. Facevo degli esempi qui. E io non ho mai visto un sistema cambiare a prassi invariate. Per cui il problema di cambiare le prassi è un problema forte. Allora, da anni io scrivo che la figura del paziente tradizionale non c'è più. E mi sono inventato una metafora per esprimere il cambiamento. Io dico, non c'è più il paziente, c'è l'esigente. L'esigente chi è? E quello lo confessava segretamente lui, è quello che prima di farsi operare va su internet. L'esigente è quello che si informa, l'esigente è quello che ha il senso del proprio diritto, l'esigenza è quello che dice guarda che tu non la fai la carità, perché se tu sei qua è perché ti pago io col fisco. L'esigente è quello che è cosciente di non essere più quello che una volta si chiamava il beneficiario. I beneficiari funzionavano quando avevi la carità pubblica, ma adesso la carità pubblica è sostenuta dal welfare state. Quindi l'esigente è un contraente. Ecco perché vuole sapere, vuole. A proposito, apro una parentesi, ma è doverosa. Avete visto, avete saputo dell'approvazione della legge sul biotestamento? È davvero un grande passo in avanti, grandissimo. Ed è tutto imperniato questa legge, pensate un po', sul consenso informato. Probabilmente è una legge sul consenso informato. Ma il consenso informato ha senso se tu non hai più il paziente e hai l'esigente. Ed è la figura dell'esigente che ha imposto il consenso informato. Che cos'è il consenso informato? Che tu me devi chiedere se io sono d'accordo rispetto alle scelte che vuoi fare. Mi devi chiedere se io sono d'accordo a fare questo, a fare quell'altro. Mi devi chiedere se ha senso. Non mi spiegare solo il significato della malattia. Io ho il problema del senso. A proposito dei 2 settimane. Perché? Perché? Io ricordo un caso incredibile, io lo uso sempre a lezione ai miei studenti. 2 donne erano ammalate di cancrena, quindi con lo stesso problema, e tutte e due avevano bisogno di un'amputazione chirurgica. Una delle 2 donne, se lo ricorda, è di qualche anno fa, Una delle due donne decide di farsi operare, l'altra no. Quindi una campa e una muore. E ai miei studenti dico, vedete la differenza tra significato e senso? Per tutte e due le donne c'era lo stesso significato patologico, ma per le due donne il senso era diverso. Ecco il consenso informato. Perché uno che è malato, e questa è la sede giusta per fare queste riflessioni, non è uno che è solo fisicamente malato, è uno che è malato esistenzialmente. Una donna che ha un cancro e ha ancora 4 figli, quella probabilmente farà di tutto per scampare anche un minuto. Ma la stessa donna che ha un'altra età, altre situazioni, può anche dire, ma io non mi faccio curare. Questa è la differenza di senso, mi capite? Il consenso vuol dire costruire senso insieme. Ed è dura, perché mica siamo abituati a costruire senso noi, Gli americani, vedete i film pure voi, no, sulla medicina americana, entrano dentro la porta, lei ha il 10% di sopravvivenza, decida, non è questo il consenso.
Speriamo che gli altri
piacciono. Ma infatti fanno affari chi vende il cornetto lì, Allora, questo è un po' il discorso della mia quarta riforma.
Il senso è molto semplice. Se vogliamo salvare il patrimonio etico-giuridico che sta sotto il nostro sistema sanitario, dobbiamo metterci in testa che dobbiamo cambiare il sistema che abbiamo, perché così com'è non può essere rifinanziato. Un'altra piccola cosa che dovete sapere. Vedete, la sanità ha un tipo di spesa dannatamente incrementale. Cioè, la spesa sanitaria è destinata, noi diciamo, a una natura incrementale. Perché? Perché è destinata a crescere. Se io invento un nuovo farmaco e lo metto sul mercato, la spesa cresce. Se io invento una nuova tecnologia, la spesa cresce. E siccome tutti i giorni, viva Dio, grazie al progresso scientifico, aumentano farmaci, ci sono farmaci nuovi, tecnologie nuove. Oggi noi abbiamo delle possibilità, grazie alla tecnologia, impensate. Oggi noi cambiamo i pezzi, come facciamo i trapianti, abbiamo l'ingegneria genetica, abbiamo la robotica, tutta questa roba costa, ragazzi, non è che è gratis. Allora, noi dobbiamo fare i conti con la natura incrementale della spesa. E dov'è che tu compensi? Come dice lui, prima di tutto diminuendo le malattie, quindi producendo più salute, rendendo più efficiente il sistema. Io non mi vergogno di dirlo, ragazzi, perché è la verità, rendendo anche meno costoso, perché insomma, in tutto il mondo manifatturiero, il taylorismo, che è una certa concezione di lavoro basata sulla decisione dei colpi, è stata superata. Sapete dov'è che ancora vive Tegelo? In sanità. Noi abbiamo tutta un'organizzazione terroristica e noi sappiamo che l'organizzazione terroristica è diseconomica, però ce l'abbiamo, nessuno lo sa. Perché? Noi ce l'abbiamo così perché siamo stupidi. Ce l'abbiamo perché dietro a questa roba ci sono incarichi, primariati, robe, interessi. Questo è, non è che è diverso. Allora, c'è un punto politico sul quale voglio attrarre la vostra attenzione, che è il concetto di sostenibilità. Allora, e qui è il passo tra controriforma e riforma. Allora, io personalmente, l'ho detto anche personalmente a Renzi una volta, non rifiuto il concetto di sostenibilità. Esiste un problema di sostenibilità, la natura incrementale della spesa. La cosa che io contesto è il modo come tu lo risolvi, perché se tu lo risolvi col definanziamento, lo risolvi con i tagli lineari. Carlo, a Roma si dice l'acqua è tanta ma la bavola non galleggia. Noi abbiamo i LEA non sono neanche finanziati per metà, cioè metà dei LEA sono inesigibili. Questa è la verità. Allora, il concetto di sostenibilità è un concetto giusto, però va reinterpretato nel modo giusto. Io non posso accettare un'idea di sostenibilità che mi impedisce lo sviluppo, che mi fa deperire. Io sto deperendo come sistema. Allora, l'idea corretta di sostenibilità è quella sua, originaria. Voi sapete che il concetto di sostenibilità nasce da abbinato al concetto di sviluppo. Si dice sviluppo sostenibile, ma sviluppo però. Lo sviluppo sostenibile è uno sviluppo che non fa danni, detto in parole povere. Allora io vorrei che la sostenibilità in sanità fosse uno sviluppo che non fa danni. Vorrei questo, ma non posso accettare che per sostenibilità mi tagli le gambe, mi limiti, mi riduci le qualità. Guardate, noi sono anni, vi prego, poi mi crederete perché avrete delle esperienze personali, ma sono anni che noi ci limitiamo a tagliare, abbiamo perso 40.000 posti letto negli ultimi 10 anni, abbiamo perso più di 60.000 addetti. Cioè noi con il blocco del turnover la gente va in pensione ma non la sostituiamo più, e credetemi sulla parola, il vero capitale della sanità sono le professioni e sono gli operatori. In un reparto, se c'è un infermiere solo con 40 letti, ma quello farà quello che potrà, e qualcuno di voi non sarà curato, la medicazione non sarà cambiata, eccetera. Quello che poveraccio non riesce a mangiare da solo, si mangerà, oppure se non c'è... Queste, vedete, tante parole, tante cose, ma alla fine dei conti andiamo sul terreno empirico del malato che sta là dentro. Noi abbiamo tagliato sul capitale professionale in maniera molto colpevole, e questa roba del blocco del contratto, Carlo, tu sei stato molto onesto a criticare, io sono d'accordo con te, le mancette l'ho apprezzato tanto, ma anche perché poi le mancette le paghiamo il prossimo anno che facciamo la legge di bilancio, perché qualcuno deve pagare rispetto all'Europa. Ma caspita, danno le mancette a tutti, alla sanità non abbiamo dato una lira. Ma com'è possibile? Politicamente anche non è sostenibile. E adesso altri 2 giorni di sciopero sono stati proclamati. Allora, il concetto di sostenibilità vuol dire questo, per me innanzitutto concepire lo sviluppo della sanità a costi più bassi, sicuramente diminuire le malattie, entrare nell'ottica della produzione di salute come ricchezza. Altro spunto che mi dava Borghetti è che il beneficio che io produco in termini di salute lo devo misurare. Noi ancora non lo misuriamo, Carlo. Ma voi avete mai visto un paese povero, veramente povero, in buona salute? Mai. I paesi poveri stanno male e hanno anche vecchie malattie che non riescono a debellare, capito? Allora, la ricchezza prodotta in termini di salute è la ricchezza di un paese. E questo dobbiamo ficcarlo bene in testa, perché ancora non è entrato. Quindi la sostenibilità per me è anche il raggiungimento di un equilibrio. I sistemi squilibrati non sono sostenibili. La sostenibilità è un sistema ben governato, i sistemi non governati non sono sostenibili. Borghetti faceva riferimento al referendum all'articolo 5. Io Borghetti ho votato contro, sono sincero. Però, ha ragione lui, in quel referendum c'era un punto sul titolo quinto che meritava di essere preso in considerazione. E hai ragione a dire, ma quale autonomia? Ma caspita, nel 2001, a proposito del titolo quinto, alle regioni gli abbiamo dato tutto quello che potevamo dare, abbiamo svuotato lo Stato centrale, ecco perché abbiamo 21 sistemi differenti. E ancora di più, in realtà, Carlo, e ti riferisco a una polemica che ho fatto con Bonaccini, che tu conosci bene, che anche lui vuole autonomia. Si vuole più autonomia non per fare meglio, non per fare in modo alto, ma per coesistere con il definanziamento. Le regioni, io mi sto addirittura rimpiangendo Errani, perché quello era, tutti gli anni faceva la sua scena in televisione, non ci sono le condizioni per regge, dateci i soldi. Ma adesso le regioni non protestano più, c'è il definanziamento e basta, capito? Allora perché vogliono autonomia? Vogliono autonomia non per fare meglio, ma per cambiare la natura del sistema. per fare un po' di mutuo, per fare un po' di qua, per fare un po' di assicurazioni, cioè per integrare la scarsità delle risorse con risorse pescate nel privato, incuranti che facendo ciò tu fai saltare la turma dei servizi del sistema. Allora, questo è il problema. La domanda che faccio al politico, a Borghetti: ci sono altre strade per risolverlo? La mia risposta è sì. Sì, ci sono. Ecco perché dobbiamo cambiare molte cose. Per esempio, una parola, adesso Piera, le dico una parola che non ha mai sentito. Allora, una parola che ci sta massacrando è compatibilità. Tutta la sostenibilità ruota intorno alla parola compatibilità. Che vuol dire compatibilità? Molto semplice. Io ti do questi soldi, fatteli bastare.
Arrangiati.
Sono finiti i soldi, non vai più in pizzeria, non vai più al cinema, non vai più in vacanza. Questa è la compatibilità, cioè l'idea di compatibilità è la possibilità di adattare all'infinito un diritto, e questo non è accettabile. Ma siccome alla dura critica bisogna avere anche il senso di responsabilità di fare una proposta, qual è la parola che a me piace di più e che Piera non ha mai ascoltato? È compossibilità. Io e Piera siamo compossibili se tra me e lei non ci sono contraddizioni. Se io tolgo le contraddizioni, io divento compossibile. Compossibile vuol dire possibile insieme. È possibile insieme una buona economia e una buona etica. Ma per far sì che siano compossibili, le contraddizioni le devo rimuovere. Per rimuovere le contraddizioni devo cambiare. Se io ho una fidanzata che è alcolizzata, no? È una bella contraddizione o no? Allora io per essere compossibile o lei smette di bere o io comincio a bere per essere compossibile. Non è che ci sono altre strade, chiaro? Allora, le contraddizioni che abbiamo nel sistema sono tantissime, tra domanda e offerta, tra qualità delle prestazioni e bisogni, tra questo, tra quest'altro, sono tantissime. E a tutte queste contraddizioni, in un libro sulla programmazione mi hanno contate quelle importanti 1100, e a tutte queste contraddizioni corrispondono altrettanto costi. Allora, se io rimuovo le contraddizioni, rimuovo i costi, e se io rimuovo i costi cambio la realtà sanitaria, do il mio contributo allo sviluppo economico, divento un valore virtuoso perché produco salute in vari modi, ma nello stesso tempo salvaguardi i diritti delle persone. Io mi fermo qui, c'è un altro capitolo che meriterebbe di essere approfondito, ma che non è il caso di affrontare, perché io fino adesso ho parlato di problemi sanitari, ma non esiste solo la sanità, esiste la sanità e la medicina. In genere noi siamo abituati a sovrapporli, non è no. La sanità è il mondo dei contenitori, il mondo dei mezzi, il mondo delle risorse. La medicina è il mondo dei contenuti, cioè come conosco, come ho una relazione, come curo, come faccio un'alleanza terapeutica. Io sostengo che la medicina deve aggiornarsi, la nostra beneamata medicina scientifica. Io sono per la medicina scientifica. Ti sta segnalando...
Ci stanno già parlando
di... La medicina non è... che è, diciamo, la conoscenza scientifica che io uso per curare le malattie, non è che sta ferma, cioè anche questa cambia, si muove. È inutile che tu mi dici devi essere appropriato, quando io per essere appropriato sono inadeguato rispetto ai bisogni di Piera. Cioè, per essere appropriato io dovrei seguire delle linee guida, ma siccome ognuno di noi non è solo un malato ma è un individuo singolare, specifico, spesso la linea guida non funziona. Allora io per essere osservante dalla linea guida divento inadeguato rispetto al bisogno di Piera. Ecco, la medicina deve accettare la sfida della complessità, deve fare i conti con un grande passaggio sul quale non si torna indietro. E il passaggio è una medicina abituata a curare solo le malattie, bisogna passare ad una medicina che impara a curare i malati, le persone. però vede anche la persona. Allora, io sono una persona, no? Se io sono sano, sono solo una persona. Un malato è una persona più una malattia,
è un grado di complessità in più,
chiaro? E la medicina non è ancora all'altezza di queste complessità. Noi tutti auspichiamo di avere delle buone relazioni, no? Con il nostro medico, relazioni terapeutiche, alleanze terapeutiche, ma è facile a dirsi, ma molto difficile a farsi, perché le relazioni tra noi e i medici, noi malati e i medici, non è che sono forme di amabilità, di bontà, sono il modo attraverso il quale io conosco. Cioè, una volta, fino adesso, ancora adesso, io per conoscere un fegato malato non ho bisogno di una relazione, basta andare in laboratorio. Ma per conoscere colui che ha il fegato malato ho bisogno di una relazione. Cioè la relazione diventa un modo per conoscere una complessità, non diventa solo deontologia, non diventa solo bon ton, capito? Noi invece la consideriamo bon ton ancora, ed è uno stupidaggio. Ma per imparare a conoscere attraverso le relazioni, io insegno che una facoltà di medicina dobbiamo ripensare i programmi di medicina, cioè e tirare fuori dei medici che oltre a osservare, oltre che a credere ai fatti, oltre che a misurare, sappiano usare le relazioni. Ecco, vedete quanta roba da cambiare ci sarebbe. Chiudo davvero ricordando da dove siamo partiti, lo accennavi tu nell'introduzione. Prima del nostro sistema sanitario nazionale, istituito nel 78, noi abbiamo avuto un crollo, un default di un sistema che si chiama sistema mutualista. Usando il linguaggio di adesso, quel sistema verso il quale qualcuno vorrebbe tornare è crollato perché era insostenibile. Cosa voglio dire? Che quel sistema ha lasciato a noi in eredità il problema della sostenibilità. Il problema della sostenibilità non è un problema che nasce oggi. Io seguo la sanità da 40 anni, c'è sempre stato. Sempre. Perché quel sistema è diventato insostenibile? È diventato insostenibile per le stesse ragioni per le quali oggi questo sistema rischia di diventare insostenibile. Era aumentata la spesa, erano diminuite le risorse, lì c'era il sistema della contribuzione, no? Cioè aumentavano le prestazioni che tu davi, ma i contributi non aumentavano, per cui andavi in disavanzo. Era cambiata la società, era cambiato il malato, aveva nuovi bisogni, c'era una forte immissione di tecnologia. Mutatis mutandis, 40 anni dopo abbiamo gli stessi problemi. Allora la domanda che mi sono fatto per scrivere questo libro è: ci hanno lasciato in eredità un problema di sostenibilità le mutue? Ci siamo riusciti a governarlo? La mia risposta è no. Abbiamo fatto molto, eh? Però ancora adesso abbiamo problemi di sostenibilità. Tant'è che ormai vanno per le spicce. Cioè, non ti finanzia l'IEA. L'IEA, sapete cosa sono? Livelli essenziali di assistenza. Preparata. Sono le garanzie dell'universalismo. È ciò che ti passa lo Stato. E che non paghi, no? Sono, cioè, voglio dire, questa è la sfida. Io credo che, usando l'intelligenza organizzativa alla quale ci richiamava il Santo Padre, e usando tanto la virtù della carità che la virtù laica della solidarietà, si possa invece mantenere, difendere questo sistema valoriale, ma avendo il coraggio di cambiare, mettendosi controcorrente, perché se no non salviamo niente, mano a mano perdiamo sempre di più. Adesso cosa abbiamo? Abbiamo un sistema che è in concorrenza. Noi abbiamo una defiscalizzazione completa delle mutue, si chiama welfare aziendale, e abbiamo un definanziamento del pubblico. Cosa vuol dire? Che c'è un sistema concorrente con il sistema pubblico, quello è incentivato e questo no. Allora, usando una metafora ecologica che si chiama competizione selettiva, se due animali competono per la stessa risorsa, quello più forte prevarrà e quello più debole morirà. E temo che quello più forte, se non facciamo presto, non sia il mondo delle nostre virtù che dice Papa, ma sia il mercato.